new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera amici, buonasera, venerdì 22 ottobre, tutto fila liscio come l'olio. Buonasera, 18:15, io sono la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. Valentina Tridente, a.k.a. Lavale, a.k.a. come vi pare, insomma un po' a voi, decidete quello che preferite. E tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, siamo insieme con Mania di Protagonismo. Ogni giorno una rubrica diversa per tenervi così sempre molto incuriositi, ma allo stesso tempo informati. E il venerdì, come sapete se seguite un po' Mania di Protagonismo, è il nostro jolly, nel senso che invece di avere una rubrica specifica lo teniamo un po' libero per avere appunto interviste, ospiti extra, diciamo, non quelli abituali. E così è infatti anche questo venerdì, avremo due collegamenti molto interessanti, quindi insomma è piatto ricco, micificco, tanta musica, tante chiacchiere e tante cose divertenti fino alle 20 insieme. Dunque, voi avete bisogno di un numero di telefono per interagire con noi, questo vale per tutti gli orari insomma di Radio Parma, è proprio il nostro numero della messaggeria, ed è il 333 964 9949, è anche facile da ricordare ma vi consiglio di salvarlo. E poi c'è la mail del programma, che è maniadiprotagonismo@radioparma.it. Prima mentre stavo venendo in radio, stavo ascoltando un podcast e ho detto, questo lo devo dire ai miei ascoltatori. Non so se avete presente, sicuramente presente sia chi è Houdini, sia chi è Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Uno è un grandissimo illusionista e l'altro è l'autore di quei libri famosissimi di Sherlock Holmes. Ecco, la cosa che ho scoperto oggi ascoltando questo podcast, che vi consiglio, che si chiama Criminal, che è bellissimo, è che loro si conoscevano e avevano anche dei trascorsi in comune. E chi l'avrebbe mai detto? E invece è così. Ci ascoltiamo Camila Cabello e quando torniamo vi racconto meglio come mai si conoscevano e quali erano i loro trascorsi.
Dale! Allora io!
Dale! Bene, vi ho dato la carica giusta per iniziare con lo spirito latino questa puntata di Mania di Protagonismo. Del resto è venerdì, amici, è venerdì! Quindi, tornando a Sir Arthur Conan Doyle e Houdini, a quanto pare loro si incontrarono e furono anche amici per un certo periodo. Ma quello che è interessante è che lo scrittore era molto, diciamo, affascinato e credeva moltissimo nelle sedute spiritiche. Lui credeva intanto che sua moglie fosse una psichica che aveva questo potere di una psicografica, si chiamano, quelli che praticamente in un momento di trance, attraverso questa scrittura non pensata, poteva mettere per nero su bianco quello che gli spiriti le stavano comunicando. Houdini, paradossalmente, che era invece un mago dell'illusione, era fortemente scettico e non credeva per niente a questo tipo di credenze. Insomma, una sera Conan Doyle invita Houdini a casa sua per cena e dato che era recentemente morta la molto amata madre di Houdini, lui ha voluto, come dono di amicizia, metterlo in contatto con la madre morta tramite sua moglie. Houdini, per educazione, partecipò alla seduta spiritica senza ovviamente dire che assolutamente lui non ci credeva, perché era comunque molto amico di Conan Doyle. E però poi scrisse nei suoi vari diari, insomma, che poi sono stati ritrovati, che si sentì particolarmente a disagio perché insomma era tutto per lui fuffa. Ma non solo, da un'amicizia poi si passò a una rivalità che durò negli anni, perché Houdini si prese la missione della vita di smascherare tutti questi finti psichici che facevano le sedute spiritiche, che facevano pagare le persone per mettersi in contatto con i loro cari defunti. E durante i suoi spettacoli in giro per il mondo proprio smascherava questi ciarlatani. riproponendo gli stessi trucchi che questi usavano nelle loro sedute spiritiche, sputtanandogli, dicendo: guardate che fanno così, è tutto un trucco. Dall'altra parte c'era Conan Doyle, che andava a fare le letture di quello che scriveva e perorava invece la causa degli psichici, dei chiaroveggenti, tutta quella gente lì. E si creò questa, da un'amicizia nacque questa rivalità, e Houdini, che era un mago, sostanzialmente un grandissimo illusionista, il più grande sicuramente dei suoi tempi, era anche fortemente scettico e smascherava tutta questa gente. Se lui andava, non so, per dire, a fare uno show a Chicago, andava a studiare prima chi lì a Chicago effettivamente faceva pagare per queste sedute spiritiche, poi durante gli spettacoli, dove la gente andava numerosa, smascherava i trucchi di questi, rovinando la carriera ovviamente a questi presunti chiaroveggenti e psichici. Insomma, l'ho trovato molto divertente, e il podcast si chiama Criminal, ve lo consiglio, perché sono sempre storie borderline criminali, in realtà non sempre criminali veramente, come questa, molto carine e molto peculiari. Adesso c'è la pubblicità, quando torniamo ancora musica, ancora chiacchiere e poi la prima intervista di stasera con Giuseppe Paternò Raddusa. Purple Disco Machine alle 18:28 qui a Radio Parma, 102-104 le frequenze per ascoltarci banalmente FM. Se vi trovate in città o nei dintorni, però attenzione, perché se volete poi, che ne so, spostarvi nelle vostre case, cominciare a preparare la cena, oppure semplicemente volete andare a rilassarvi in un qualche altro posto, potete ascoltarci anche in streaming dal nostro sito web, che è www.radioparma.it, dove c'è un comodo player che vi permette appunto di ascoltare la radio in streaming. Bene, detto questo, vi anticipo un pochino il collegamento che avremo fra pochissimi minuti, giusto il tempo di un'altra canzone, e poi saremo al telefono con Giuseppe Paternò Raddusa, che io, vabbè, se ascoltate i miei podcast già sapete, siete già informati, amore della mia vita non corrisposto per niente da lui, ha proprio detto no, non ti voglio. È il produttore del podcast del disagio, uno il podcast per gli ascoltabili, però io il suo nome ovviamente lo conoscevo da prima, perché è un po' di meno che uno dei produttori e scrittori di Demoni Urbani, mica Quisquiglie Pizzillacchere. E dato che non solo è stato molto impegnato in questo periodo, si è dato molto da fare, ha scritto anche un film molto figo, ho detto: senti Giuseppe, ma perché non vieni a fare due chiacchiere al mio programma, così sembra che... E così la gente pensa che io ho degli amici importanti, intellettuali, anche se in realtà non è vero. E mi ha detto: vabbè, dai, facciamolo. E quindi fra poco saremo al telefono con lui. Ci ascoltiamo Fedez con Achille Lauro e la grandissima Orietta Berti. Quello che messo nel rossetto. Queste mille, quando torniamo saremo in collegamento con Giuseppe Paternò Raddusa. 18:32 con Fedez, Achille Lauro e la grandissima Orietta Berti. Mille, ma soprattutto al telefono con Giuseppe Paternò Raddusa.
Ciao Vi, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Radio Parma.
Ciao, come stai?
Grazie dell'invito. Bene, tu?
Tutto bene. Come sai che io faccio fatica col nickname da darti, perché Giuseppe, Beppe, quale preferisci?
Come vuoi, come tu mi vuoi.
Come tu, Giuseppe, mi piace Giuseppe. Allora, partiamo dalla cosa più importante di tutte, del perché non è più da Raddusa. Perché i miei ascoltatori sanno che io ho parlato di te in varie occasioni e mi ho sempre detto Paternò da Raddusa.
Ma di Raddusa.
Di, ecco, vedi, ho pure sbagliato. Ma perché non c'è più?
No, allora il D per certi rami della famiglia è rimasto, per altri si è dissolto dopo il referendum e quindi all'anagrafe lo hanno tolto, quindi ho questo doppio cognome senza il D, che però è bello comunque.
No, no? È bello comunque.
Come no. Zeta Jones.
Esatto.
Casa di Modigliani.
Il doppio cognome fa sempre importanza, sì, comunque.
Sì, sempre. Fa la sua porca.
Allora, la prima cosa che ti chiedo è una cosa che ho scoperto anch'io da poco. Ovviamente a me non dice mai nessuno, noi del podcast Elisagio siamo proprio l'ultima ruota del carro degli ascoltabili, no?
E, non è vero.
Esce il libro di Demoni Urbani.
Sì, esce il 2 novembre, esce questa raccolta di 14 racconti, 10 inediti e 4 riscritti. Io ho preciso che sono riscritti perché poi le persone pensano che sia la trascrizione dei podcast.
Del podcast, invece.
Non è questo. Sono proprio dei racconti scritti ex novo, appunto dedicati a dei casi italiani di mostri che sono tra noi. Questo è il titolo del volume. I mostri sono tra noi perché sono quei mostri che ti colpiscono quando meno te lo aspetti, no? Perché vivono nella tua famiglia, vivono,
certo,
nella tua cerchia di amici, vivono nella tua comunità, a volte la tua comunità stessa che ti uccide. Insomma, adesso non voglio rivelare troppo perché nessuno se lo va. Ci sono dei casi molto 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 famosi, dei colossal, no? Del crimine.
Quindi anche poi... robe di sette? Sai che a me piacciono assai.
Non te lo posso dire. C'è qualcosa di simile a una setta che non è proprio una setta.
Ok,
è
ok.
È un modo di intendere la criminalità.
Ok, ok.
Okay. Non aggiungo altro.
Forse ho capito. Ok, sono molto emozionata e sono molto contenta. Il libro esce il 2 novembre, giustamente per i morti, mi sembrava.
Sì, per Sterling, non l'ho preciso, è un giorno adatto, anche con Sterling e Cooper.
Mi sembra.
Esce con Sterling e Cooper, c'è l'introduzione di Francesco Migliaccio, Migliaccio, che è la voce dei podcast di Denoni Urbani.
Il grandissimo, grandissimo. Che
salutiamo. Dobbiamo parlare anche del disagio, scusami.
Ma no, il disagio è la cosa meno importante che fai, Giuseppe.
Ma non è vero.
Siamo qua per parlare, no, ma l'ho detto anche prima che ti ho fatto fare, ho detto facciamo un'intervista così sembra che ho delle conoscenze intellettuali, capito? Perché io porto perché io porto sempre il disagio e la merda e la vita fa schifo e le relazioni
il disagio è stupendo, noi degli ascoltabili siamo felicissimi di averlo, poi tu a te dire qualcosa in più, però
in che senso, scusa?
No, okay. Noi siamo felicissimi di avere avuto il disagio, ecco.
Grazie, grazie. Cosa avete? Una curiosità, perché allora vi spiego. Banalmente io, quando è stato ormai un anno e mezzo fa, noi ci autoproducevamo e io ho detto alla Ceci, io gli scrivo perché siamo super, almeno io sono, la Ceci non li ascolta i podcast, facciamo prima.
No, li odio.
Io ho detto, io sono super fan di Demoni Urbani, io scrivo agli ascoltabili. O la va o la spacca. Voi cosa avete pensato? Tu e Giacomo, che salutiamo, oltretutto Giacomo Zito.
Sì, salutiamo Giacomo Zito, che è la guida spirituale non solo degli ascoltabili.
Grande uomo, grande pazienza e grande charme.
Esatto, grande charme. È lui che ci ha ascoltati gli affondati. Lui è stato subito contento. Mi ha subito parlato di questo progetto. Io poi sono un millennial, quindi conosco bene quali sono i drammi che possono vivere i ragazzi della community del disagio. Non li ho vissuti in prima persona perché grazie a Dio alcune di quelle sfighe, tipo quella della ragazza col T-black, col tipo di latino del concerto, insomma quella per me resterà negli annali, o quella che va a cena e trova la madre del ragazzo, insomma,
sì, sì, dei grandi ormai degli evergreen, quelli guidano,
sono assolutamente gli evergreen. Però devo dire, il vostro tono di voce, lo spirito dissacrante, la vocazione, comunque Britney Spears come nome tutelare, ci hanno convinto tutti degli ascoltabili, anche Gianluca Chinnici, che è il nostro direttore creativo, anche tutte le persone che lavorano in produzione, il sound design, tutti quanti ci siamo, abbiamo sposato la causa del disagio. Io la vivo in prima persona.
Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, cioè non te lo auguro, anche se dovesse capitarti qualcosa, sai a chi scrivere, ecco, quando
sì,
ti...
Sì, poi mi dico, mi faccio chiamare, tipo, non lo so, è Curiosino 89.
Bravissimo, bravi, ci devi dire, segno zodiacale, nickname dei social, tipo appunto Curiosino 89, poi siamo a posto, dopo la usiamo.
Segno zodiacale, peraltro, lo condivido con te, quindi abbiamo,
sì,
anche questa fortuna.
È stato amore, è stato amore anche per quello. Amore anche. Senti, ci ascoltiamo una canzone, quando torniamo ci racconti del film, però.
Ah, certo, sì, volentieri.
Okay.
Che canzone?
Justin Bieber con Stay, featuring Kid Laroi. Justin Bieber con Stay alle 18:40 e siamo in collegamento con l'uomo della mia vita che però non mi ama, nonostante io faccio tentativi continuamente, voi non ci credete, ma io provo, lo adulo, faccio lo lusingo, lo cerco, ma lui niente, non mi si fila manco per niente. È anche bellissimo, non so se potete sentirlo dalla voce, oltre ad essere simpatico.
Potrei... Una volta un po' troppo nasale.
No, ho... perché a me piace. E oltre a essere simpaticissimo in radio, a differenza che nella vita vera, è anche molto bello. Com'è essere così bello nel tuo ambito di lavoro? Ti discrimina un po'?
Ma guarda, com'è che dicono di solito, adesso dirò una cosa un po' impopolare, com'è che dicono le miss di solito, è una delizia ma anche una croce, un onore ma anche un onere, ovviamente no, Valentina scherzo, sono brutto come la fame.
No, è bellissimo, andatelo a cercare sui social assolutamente, Giuseppe Paternò Raddusa, e poi no, mi darete ragione, amiche, e amici anche, perché no?
E amici, non facciamo distinzioni, anche perché adesso di cosa parliamo?
Bravissimo, parliamo di Singolare Maschile, che è un film che io ho visto prima di ho visto la pubblicità prima ancora di sapere che c'era il tuo zampino.
Sì, maschile singolare, maschile pensano fino a, perché noi a scuola abbiamo studiato con singolare,
sì,
maschile,
esatto, il mio lapsus scolastico,
decriptavamo i nomi, no? che so, mantello, singolare maschile.
Singolare maschile, l'analisi cos'era? L'analisi grammaticale o quella...
Non mi chiedere troppo, sono anche laureato in lettere, che non voglio fare figurati. No, maschile singolare è una bellissima avventura che è iniziata 2 anni e mezzo fa ormai, quando ho iniziato a scriverlo con i registi del film, che sono Matteo Pilati e Alessandro Guida. È una produzione che nasce indipendente e lo rivendico fieramente, no? Prodotto,
certo,
da Rufus Film, e poi è finito nei radar di Prime Video, che è stato distribuito da Apple,
che è una po' di piattaforma, ecco, infatti
sì, su Prime Video, che gli ha dato una grande visibilità per una storia che è piaciuta, ecco, mi permetto di dire, senza alcun tipo di falsa modestia, che comunque è arrivata nei cuori di tante tante persone. Poi racconta una storia con dei personaggi non eterosessuali, anzi omosessuali, ma è piaciuto anche a personaggi eterosessuali. Noi non abbiamo alcun tipo di pregiudizio da uno o dall'altro.
Assolutamente, anche
lato.
Perché
volevamo sempre...
No, scusami, anche perché effettivamente la parte bella del film, che non vi spoileriamo, però sicuramente per me è la crescita personale del protagonista, che si può applicare a un ragazzo gay, a una donna etero o a qualsiasi altra capito, tipologia.
Sarò onesto con te, ovviamente gioca qualcosa il fatto che la coppia di partenza di questo film sia una coppia omosessuale. Non deve essere una cosa monolitica, non deve spaventare nessuno, perché purtroppo è inutile girarci intorno, ancora molte persone sono spaventate da determinate dinamiche. Però in realtà la verità, Vale, è che comunque è quando lo immergi in una storia classica con degli archetipi, che tu sia etero o alla fine non cambia niente. Cioè, quello che hai appena detto tu ti rivedi nella crescita personale di questo cancro, perché beh, chiamiamo le cose come stanno, lui è un cancro, quindi c'è anche questo ostacolo, no?
Sì, io non mi ci rivedo, perché noi facciamo le cose diversamente, noi dell'Ariete.
Esatto,
i cancri si piangono, lui si piange addosso.
Però, dire, il cancro li conosciamo, i cancri, sì, li conosciamo, sì, bene, sappiamo quanto può essere difficile, no?
Sì.
Gli ostacoli della vita. No, poi sono molto felice perché con i due registi, Matteo e Alessandro, si è creato un bel rapporto, siamo molto amici, abbiamo avuto un cast straordinario: Giancarlo Gommare, Edoardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michele Giro, Lorenzo Adorni,
tutti bravissimi,
tutti,
peraltro, un
tutti
film
molto bravi, Capo Calderone, tutti bravissimi, tutti davvero bravi. Io sono stato con loro sul set e poi ogni tanto alcuni di loro li sento ancora, capita di incrociarci se ci sono degli eventi, insomma, per
bene,
qualora la pandemia lo rendesse possibile, è stata bellissima esperienza.
No, vi dico che nemmeno io l'ho mai incontrato di persona, Giuseppe,
ah, vero, sì,
per dire, quindi ci siamo conosciuti nel vivo della pandemia. Senti, una domanda, poi andiamo in pubblicità, ma poi torniamo se riesci a rimanere con noi, perché ho altre cose da chiederti. La prima la domanda che ti faccio prima della pubblicità è, ma che te la voglio fare da mo', ma è un po' autobiografico? La storia?
No, non c'è niente di autobiografico, no, se non la provenienza geografica dei due protagonisti, che, se ti ricordi bene, sono siciliani.
Sì,
è una,
sì,
storia molto classica, anzi, semmai è una biografia contemporanea, come dice spesso Matteo Pilati, che è uno dei due registi del film, scherzando ovviamente,
sì,
no? E se vuoi, una sorta di rilettura di Guerre Stellari, perché ci sono dei, come dire, dei passaggi molto simili, no? Un Guerre Stellari in salsa queer, però...
Ma guarda, marchi male, perché
è
io...
autobiografico. Vai, scusami.
No, Marchi Male, perché io Guerre Stellari proprio è come se mi dicessi, non lo so, non l'ho mai visto, non ce l'ho fatta. Sono una di quelle.
Ah, vabbè, allora niente,
no,
parliamo.
No. Però magari gli ascoltatori possono trovare,
sì,
i collegamenti.
Ci sono dei conti.
Maschile singolare lo trovate su Prime. Quando torniamo dalla pubblicità, sì, vi raccontiamo come un prodotto indipendente italiano sia arrivato con onore anche all'estero. Quindi rimanete con noi e anche con Giuseppe, che rimane in collegamento. Men great, so they gotta be great. 18.50, amici, bentornati. Sempre Mani di Protagonismo, insieme fino alle 20 qui sulle frequenze di Radio Parma 102.104, anche in streaming dal nostro sito www.radioparma.it, in compagnia, in collegamento da Milano con Giuseppe Paternò Raddusa.
Sì, sì, Milano.
Milano, siamo vicini ma lontani, e dobbiamo trovare il modo di trovarci prima o poi.
Distanti ma uniti, come
Comunque, ho deciso di invitarlo perché ho questa conoscenza un po' VIP, no, con lui, dato che è il produttore del podcast Il Disagio, e ho detto vabbè, no, dimmi.
Sì, produttore, diciamo, più che altro supervisione autoriale.
Sì, perché... produttore morale.
Morale, mi piace.
Produttore morale, perché avendo a che fare con questa qui, da subito gli ho detto: allora, voglio fare così, 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 e poi facciamo così, 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 così. E il poverino si è un po' rassegnato e ha capito con chi aveva a che fare. Però
tra Ariete ci si. No, peraltro risultavo che è bellissimo, no? Mania di Protagonismo è perfetto, no? Per noi Ariete.
Cosa ne pensi?
Che è perfetto anche per noi Ariete, appunto, che ce le abbiamo anche quando diciamo di non averle.
Certo.
Siamo nati con la sindrome dell'impostore quando ancora non andava di moda. è proprio un bellissimo titolo.
Ed è la dicotomia tra la sindrome dell'impostore e umiltà zero. Che è
umiltà zero, sì, la sicuma era stata una vita così. E gli altri ci sono arrivati adesso, no, che scrivono i long form,
sì,
no,
sì,
però,
sì,
belle storie, anche noi lo sappiamo, tipo la mia.
È la nostra vita, è la nostra vita. Senti, parlavamo di Maschile Singolare, il film che hai scritto, sì. E ormai, in realtà, per esempio, una cosa di cui sono curiosa è come funziona la scrittura di un film. Avevi una deadline? C'erano già delle indicazioni?
No, allora, ti dico, probabilmente già lo sai, però di un film esistono varie revisioni, no?
Uh-huh.
Tu fai una prima versione, probabilmente questa versione, una volta che sai che ci saranno i finanziamenti, chiaramente può cambiare.
Certo.
Una volta che poi i film, prima di andare, come dire, sul set, possono crescere, possono decrescere, puoi decidere altre cose, magari sai che avrai un determinato attore, una determinata attrice, quindi devi cambiare,
okay.
Sai che avrai... una determinata location e quindi devi cambiare, ad esempio, non so se Matteo questa o Alessandro l'hanno mai detta, però inizialmente il film avrebbe dovuto essere girato a Milano, poi per una serie di questioni abbiamo trasformato la location, abbiamo ambientato tutto a Roma, insomma ci sono tante variabili in gioco, però deadline no, perché come ti dicevo è una produzione indipendente, quindi il tempo che Rufus Film, diciamo, è riuscito a trovare i fondi. Il film è prodotto da Matteo Pilati, peraltro uno dei due registi, e quindi sì, non abbiamo avuto il vincolo, no, della grande major, della grande,
certo,
produzione che ti diceva guarda, devi consegnare. Certo, sapevamo che avremmo potuto girare solo da gennaio a febbraio, e ce ne ha reso grazie, perché poi a febbraio è scoppiato il Covid.
Mm-mm-mm.
E quindi non avremmo potuto fare questo film se non avessimo avuto una schedule, come dicono a Milano.
Come dicono a Milano. Sì, ma quindi poteva capitare che anche durante le riprese cioè nel senso capita di dover riscrivere last minute qualche cosa?
Sì. Allora, sulle grandi produzioni è più difficile, o meglio, ci sono delle persone che vengono pagate solo per sistemare lo script, no? In caso di determinate emergenze.
Sì.
Questa persona ero io.
Ok.
E quindi è capitato che determinate cose le cambiassimo in corso d'opera, ma anche banalmente, no? Fai le prove con gli attori, e gli attori dicono meglio una parola rispetto a un'altra,
mm-hmm,
allora gliela cambi.
Certo,
perché comunque lo fai anche per aiutarli.
Chiaro.
E anche per esaltare la loro intraprendenza, che comunque noi abbiamo avuto, sono stati tutti molto carini, tutti molto zelanti, tutti molto propositivi, e non è mai mancata da parte loro la
partecipazione. Quindi quando hai saputo quando hai saputo che c'era Giancarlo con Mare, hai riscritto con l'idea bello in maniera impossibile. C'era come input della scrittura.
Giancarlo è bellissimo, Giancarlo è bellissimo, ma lì è stata diversa la cosa, nel senso che lui ho la presunzione di dire che capita raramente nel cinema che ci sia un personaggio che è identico a come è stato scritto.
Okay.
Lui è veramente quello che Antonio era nella testa di noi tre. E c'è stato questo strambo, ma forse neanche tanto. Io gli sarò sempre grato, perché è come se lui si fosse avvicinato al personaggio ed è come se il personaggio si fosse avvicinato a lui.
Che è una magia, anche quando succede è una magia.
È una magia, e lui è stato in questo esemplare, oltre al fatto che è veramente un attore straordinario, ricettivo, pronto, sempre disponibile, mai, non si accontenta mai. Non è presuntuoso, insomma, ne ha tante.
Ricordiamo agli amici ascoltatori che tra l'altro lui veniva dalla super avventura di mega successo, mi sento di dire, di Scam Italia. Io è lì che
Scam Italia. Sì, lui adesso ha lavorato ad altri film come Blackout Love. Adesso è col terzo capitolo della saga di Sul più bello, poi c'è stato Ancora più bello e Sempre più bello, che è il terzo episodio. Gli faccio un po' di pubblicità. Beh, però veramente è una brava persona, è un bravissimo attore.
Bene, sono contenta. Mi sembra di capire che è stata un'avventura, che non sempre succede così, specialmente nel mondo dei film, in cui non dico che è andato tutto per il verso giusto perché c'è stata la pandemia eccetera, però poi c'è stata questa, diciamo, unione astrale di persone, storie, attori, professioni che si sono trovate tra di loro.
Sì, questa strana congiuntura anche astrale che poi ci ha portato su Prime, che a sua volta ci ha catapultato al grande pubblico.
Bravo.
Probabilmente se non ci fosse stato Prime, il film non avrebbe avuto lo stesso, come dire, raggio d'azione così amplificato. Su Prime vanno tutti, no?
Certo.
Capita che vada la signora di 50 anni, così come vada il ragazzino di 14, così come vada una persona che ha poca sensibilità su certe tematiche, così come ci può andare la persona che invece è super, super, super allenata a parlare di certe cose. E questo non è un rischio, questa è un'opportunità.
Certo. Che vi ha dato, quindi... no, che vi ha dato tra l'altro la possibilità di avere talmente tanto respiro da esportare un prodotto di eccellenza italiano, che si fa molta fatica a fare di solito questa operazione, all'estero. Questa è una delle ultime notizie che leggevo.
Sì, allora praticamente com'è andata? Il film è stato proiettato al mercato di Cannes, che non è il festival, cioè durante il festival di Cannes c'è una, come dire, una sezione parallela dedicata al mercato dell'audiovisivo dei film che possono essere comprati all'estero.
Certo.
Noi siamo andati lì con il nostro Vision Distribution, che si occupa appunto delle vendite estere. Cioè non è nostro, è un'altra realtà, scusami, sono confuso. E sostanzialmente il film è stato venduto in tantissimi paesi, per cui dall'America al Canada, alla Francia, alla Germania, alla Polonia. Io mai avrei pensato che potesse arrivare in Polonia, al Benelux. Insomma, veramente c'è stata una risposta molto 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 interessante. Attualmente il film è stato proiettato a diversi festival americani e francesi.
Questo è straordinario, ma non perché il film non sia meritevole. Secondo me questo accade dato che c'è, con queste piattaforme che adesso lavorano in una maniera completamente diversa da come è sempre stata la distribuzione, no, del cinema, delle serie TV. Cioè di solito arriva sempre tutto dall'estero, poi ce lo puppiamo in Italia. Quello che succede in Italia ce lo teniamo noi, rispetto a tanti anni fa, quando il nostro cinema era ovviamente eccellente. Adesso con le piattaforme vedi sempre di più queste produzioni spagnole, italiane, tedesche, francesi, che riescono, quando il contenuto è di qualità, a fare effettivamente il giro del mondo. È una figata pazzesca.
Sì, no, ma poi sai, banalmente, no? Tu dici certe storie sono universali, ed è vero. Però è anche vero che fa piacere sentire magari i pareri di una persona che vive in Francia e ti
certo.
Dedica il suo film, perché comunque, per quanto le storie siano universali, sono comunque filtrate dalla sensibilità di chi vive in un altro paese rispetto al tuo, e quindi per loro magari sembra strano, non tanto che si parli italiano, ma magari vedere per la prima volta sullo schermo delle abitudini, dei modi di dire,
che sono
propri dei giovani italiani degli anni 20 del 2000, insomma, e comunque fa sempre piacere sapere che il film venga apprezzato all'estero, perché vuol dire che parla una lingua in grado di essere compresa da tutti.
Certo, certo. Sono molto contenta, bravo Giuseppe, sono contenta per il progetto, il film merita, quindi vi consiglio di andarlo a vedere su Prime. Mi fa sorridere che all'estero è distribuito come mascarpone, se non sbaglio.
Ma perché sì, il titolo, brava, è il titolo come dire, che è stato scelto per la distribuzione all'estero, perché il mascarpone ha un ruolo importante nel film.
Sì, ha un ruolo importante.
Lo fai da solo.
E poi dà,
se lo fai da solo viene meglio.
Esatto, e poi dà quel flavor di italiano. Che però non mi dà fastidio, che non è pizza, spaghetti e mandolino.
Esatto.
Quindi sì, ci piace, almeno quando l'ho letto ho detto sì, mi piace, mi sembra giusto. Senti, io ti ringrazio per essere stato con noi, purtroppo c'è
grazie
il segnale orario, starei con te, lo sai, per sempre. Quindi se mi vuoi,
sì,
amami.
Posso approfittarne, oltre a dichiararti in ogni certo di terno, ne approfitto per ricordare una cosa dei podcast. Intanto recuperate tutte le puntate del disagio,
ovviamente,
che sono bellissime, con Valentina e Cecilia, e poi è uscita una nuova serie sempre
è vero, mannaggia, mi stavo dimenticando,
tranquilla, pensata dagli ascoltabili, con Opera Music, che è un original Spotify che si chiama Icarus, che racconta le storie dei miti della musica che si sono un po' bruciati, ed è raccontata da Morgan.
Solo che da Morgan, il primo è su Amy Winehouse, ve lo dico già, che quando l'ho visto sono caduta dalla sedia, non sono ancora riuscita ad ascoltarlo. Secondo me sarà una figata pazzesca, però non l'ho ancora ascoltato, quindi non dico niente. Teniamo le dita incrociate. Icarus, giusto?
Icarus, sì. Poi c'è anche Disruptive, la serie sul calcio, che è finita questa settimana. Insomma, non sto qui a farmi pubblicità.
No, andate a dare un'occhiata ai social degli ascoltabili, sì, che li trovate così, proprio gli ascoltabili. Giuseppe Paternò Raddusa, che però sui social è molto timido, quindi non so quanto scoprirete dai suoi social.
Un cavolo.
Io ti ringrazio e ti mando un super bacio. E noi ci sentiamo dopo.
Un saluto a tutte e tutti. Radio Parma, ciao, grazie.
Ciao. Amici, c'è il segnale orario, noi torniamo subito dopo le notizie locali e nazionali, rimanete con noi perché siamo insieme fino alle 20. A dopo. Bentornati amici, rieccoci sempre 102-104 le frequenze di Radio Parma dagli studi di Via Mantova 68 in Parma, e la vostra vitridente di fiducia, your friendly neighborhood vitridente, vi porta a notizie, interviste, ospiti, musica, chiacchiere, simpatia fino alle 20 a mania di protagonismo, yeah! Anche dei throwback pazzeschi come questo di Calvin Harris con Dua Lipa, One Kiss. 19:16, facciamo un po' di chiacchiere, abbiamo un'altra intervista verso le 19:40, ma prima volevo raccontarvi una storia che non so se avete letto sui vari news, magazine, Instagram, stories, social media, eccetera. È successa una cosa terribile che ovviamente ha portato alla memoria un incidente del passato, quello che aveva visto come sfortunatissimo protagonista Brandon Lee. Praticamente Alec Baldwin era sul set del film da lui tra l'altro prodotto, che si chiama Rust, quando, sparando una pistola a salve, di quelle che si chiamano prop, perché sono quelle diciamo di scena, ovviamente non sono pistole vere, inspiegabilmente spara e uccide una cinematografa e ferisce il regista del film. Dunque, la cinematografa si chiama, scusate, Hayley, adesso ve lo dico bene, non trovo il nome, Hayley è il nome, il cognome non lo ricordo, e il regista Juan Rios, no scusate, aiuto, ho fatto confusione con i nomi. Comunque, la storia qual è? Appunto che lui adesso ha fatto questa dichiarazione su Twitter di quanto questa cosa ovviamente l'abbia sconvolto e scosso. Con grande rammarico si sente vicino alla famiglia di lei, che era poverina, una madre, un'apprezzatissima professionista del mondo dei film. e ha sconvolto tutti sul set questa cosa. E mi viene sempre da chiedermi: ma come cacchio sia possibile che una pistola che tra l'altro dovrebbe essere a salve abbia dei proiettili veri? Deve essere una sorta di malfunzionamento. La polizia sta investigando. Lo sceriffo di Santa Fe, i due sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola durante le riprese. Non si capisce come è potuto succedere questa cosa qua. E eccola lì, Alina Hutchins, scusate, la donna purtroppo uccisa, e Joel Souza, il regista. Ora, tutti i social, insomma tutte le persone sui social nello sconvolgersi per questo avvenimento, ne hanno approfittato, ma in maniera positiva intendo, per ricordare quello che accadde a Brandon Lee sul set del Corvo. Io non so che età avete chi sta ascoltando, io ero adolescente e fu una di quelle notizie che proprio cioè è stata una roba ma allucinante. Erano riusciti, nonostante la tecnologia non fosse a livelli di come è oggi, a finire il film con tutta una serie di trucchi cinematografici, perché lui, Brandon Lee, fu ucciso durante le riprese di questo film. Sono quelle storie che, cioè, io da allora non era mai più successo, quindi da 20 anni e passa, invece è successo di nuovo. Io vorrei proprio capire come. Sicuramente la polizia indagherà e troverà la spiegazione. MIA 2012, Bad Girls, dalle 19:28 qui a Mania di Protagonismo. Siamo insieme fino alle 20, quindi mi raccomando, mettetevi comodi, perché alle 19:40 avremo un'altra intervista, stavolta a una cara amica che gestisce una galleria d'arte. Sarà una cosa molto fancy, per via di un evento che ci sarà domani qui in città, e quindi potete anche venirci a trovare se volete. Ma prima parliamo di una piattaforma nuova che nasce per i più giovani, si chiama Digitalmente, ed è una cosa secondo me molto utile, molto importante, proprio perché insomma cioè, ok, sì, bella digitalizzazione, però un po' di attenzione anche non fa mai male. Praticamente bisogna usare digitalmente, tradotto sarebbe usare la testa nel mondo digitale, si chiama così, imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza, un progetto educativo ideato dall'Unione Nazionale Consumatori con il supporto di TikTok e la consulenza della psicoterapeuta Maura Manca dell'Osservatorio Adolescenza, che ha l'obiettivo di creare una cultura orientata alla sicurezza e alla promozione di un ambiente online sicuro e positivo. Il progetto è rivolto alle scuole, ma non solo, a tutti i giovani che le frequentano, ai loro genitori e soprattutto agli insegnanti. Sulla piattaforma, infatti, realizzata da Educazione Digitale, sono disponibili materiali didattici per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Oggi passare del tempo online fa parte del nostro quotidiano, spiega Massimiliano Dona, presidente della ONC. Un bene, una cosa importante, che questo tempo sia speso con consapevolezza, con padronanza dei nostri diritti, doveri e attenzioni, a cominciare dalla condivisione dei nostri dati. La sicurezza online è un tema che già interessa molto gli adolescenti, come dimostra una ricerca condotta da scuola.net. L'80% su 2.696 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado intervistati consulta i regolamenti delle piattaforme, ma vorrebbe saperne ancora di più. Il dato significativo è che sono gli insegnanti punto di riferimento principale sul tema, 41%, seguiti dai genitori, 26%, a conferma della necessità di una sinergia tra i diversi attori affinché si creino luoghi digitali in cui sentirsi al sicuro. Tradotto, cioè, hai voglia a sgridare, ritirare i telefoni, dire non si può usare in classe, che posso anche essere d'accordo, ma l'insegnante ci sta che sia più aggiornato sulle informazioni da dare pertinenti a un mondo che comunque i giovani, specialmente i più giovani, gli adolescenti, frequentano, utilizzano quotidianamente più volte al giorno per un sacco di tempo al giorno. Non so come, cioè, non so se mi spiego. Possiamo fare anche un discorso di sì, ma non dovrebbero usarla a scuola. Cosa abbiamo risolto? Proprio niente, secondo me. UNC è stata la prima associazione a portare su TikTok i temi di consumo, a dimostrazione che anche su una piattaforma di intrattenimento si può fare educazione in chiave leggera, ma non per questo meno autorevole. nella convinzione che verso i più giovani abbiamo il compito di avvisarli sui rischi della tecnologia e di dargli gli strumenti per riconoscerli e superarli. Insomma, molto importante. Si chiama Digitalmente, non so se voi avete degli adolescenti nelle vostre vite, nelle vostre famiglie. Andate a dare un'occhiata perché secondo me è proprio una figata e può guidarvi anche nella maniera giusta in cui approcciare l'argomento con suddetti adolescenti. San Giovanni con Raggi Gamma! Voi cosa state facendo, amici? Vi do qualche coordinata per interagire con noi qui a Radio Parma. Per esempio il nostro numero di telefono 333-964-9949, molto importante per voi per interagire con noi. Anche la mail del programma, che è manidiprotagonismo@radioparma.it. Ora c'è un cicinino di pubblicità, ma quando torniamo saremo in collegamento con Alice, coordinatrice della Art Gallery, perché io faccio eventi fancy. Domani ci sarà la presentazione di una mostra di un artista e all'Art Gallery vi daremo tutte le coordinate. Ci sarò io a mettere la musica e quindi facciamo due chiacchiere con Alice, che ci racconta un po' dell'artista, delle opere e dell'iniziativa. Voi rimanete con noi, torniamo subito dopo la pubblicità.
Non ci sono più gli uomini di una volta.
I wanna see you peacock, you peacock.
Churches con How Not to Drown insieme a Robert Smith. 19:44, sempre mania di protagonismo, in chiusura della settimana, questo venerdì 22 ottobre. Proprio perché siamo in chiusura della settimana e ci aspetta il weekend, come dicono i giovani, lo dicono i giovani, ma chi lo sa. Volevamo invitarvi a un avvenimento molto fancy, vero Ali?
Molto, molto fancy.
Molto fancy, esclusivo.
Molto esclusivo.
Cioè in realtà è aperto. Però
siete
fancy.
Tutti invitati. Però fancy.
Cioè è un evento esclusivo, super ristretto, solo per pochi selezionati, ma è aperto a tutti.
Aperto a tutti quelli che amano l'arte.
Bravissima.
E hanno voglia, soprattutto dopo un anno e mezzo di quello che già sappiamo tutti.
Di quello davvero. Dunque, Alice, oltre ad essere molto intelligente, professionale e preparatissima, è la coordinatrice.
Aiuto.
Hai visto che presentazione?
Aiuto.
Ho alzato tantissimo la barra e adesso sono cazzi. E è la coordinatrice, è il titolo giusto tuo?
Curatrice,
scusami. Meglio. Vero, perché la galleria d'arte è la curatrice, hai ragione.
Va bene anche coordinatrice, perché in realtà si coordinano tantissime cose, quindi va bene anche coordinatrice, mi piace.
Beh, vabbè, curatrice è quello ufficiale, coordinatrice,
esatto.
Ma poi essendo che fai 880 milioni di cose, al di là di quello che sarebbe il tuo lavoro originale, di una galleria d'arte che è proprio qua in città, che si chiama Art & Co Gallery. Dimmi la via, che me la scordo sempre, Ali.
Borgo Palmia 4B.
Cioè dici, non è neanche uno poco, è in centro, uno dovrebbe
centro,
saperlo,
esatto.
Sono venuta un milione di volte.
Laterale di via Farini.
Venuta un milione di volte e non me lo ricorderò mai, c'ho un problema con la toponomastica locale.
L'importante è saperci arrivare, il nome è
arrivare puntuale, soprattutto. Perché chi conosce i suoi polli sa che io ho sempre problemi di orario. No, vabbè, mi sono
reso. Hai detto un'ora prima.
Brava, tu mi conosci. Domani saremo io alle 5, per essere sicuri. Ma voi potete arrivare tipo dalle 18, aprite?
Dal 18:30.
18:30 ad Art & Co, esatto. Gallery, che vi dicevo, in Borgo Palmia, che ci sarà una mostra fichissima e diciamo l'inaugurazione di nuove opere dell'artista.
Esatto, cioè l'inaugurazione della mostra di Antonio Longo, e nella stessa serata presenteremo anche il libro d'arte che abbiamo pubblicato, sempre ovviamente di Antonio Longo, con una selezione di diverse sue opere, quindi un excursus di quasi tutta la sua carriera.
Okay.
E ovviamente poi ci sarà anche la mostra, che si potrà visitare domani sera per tutta la serata e poi fino al 20 di novembre.
Perfetto, quindi domani esatto è l'inaugurazione, ma poi fino al 20 esatto. trovate le sue opere lì, se proprio proprio domani non riusciste a venire, mannaggia.
Esattamente.
E senti, ma allora intanto vabbè, io che sai che sono un po' profana, io imparo sempre cose nuove da te quando ci vediamo, mi spieghi tutti gli artisti, insomma le loro storie, il modo in cui lavorano la loro arte. Ho visto che nello specifico di Antonio Longo c'è questa visivamente riconosco i supereroi della Marvel e della DC,
certo.
Può essere, ho
esatto.
detto una ok, spiegaci
esatto,
un po', spiegaci.
No, Antonio Longo trae ispirazione dal pop,
okay.
però non il pop che noi conosciamo con Andy Warhol o comunque con i grandi del pop del Novecento, ma il nostro pop contemporaneo.
Quindi
troveremo e troverete tantissime icone di oggi, quindi appunto come dicevi tu, gli eroi Marvel, c'è cioè la regina Elisabetta.
Grandissima, grandissima.
Cioè, prende anche spunto dall'arte stessa, nel senso che prende spunto anche da Banksy, pensa alla bambina.
Certo.
Banksy col palloncino rosso, molto, molto famosa, direi quasi celebre.
Iconica, iconica.
Esatto. E quindi lui prende spunto dal pop e te lo racconta, nel senso che attraverso il decollage, che è la sua tecnica, la tecnica che lui usa, quindi lui mette diversi strati di manifesti dove vuole lui e li strappa dove vuole lui. Quindi lui sa che cosa far vedere, che cosa nascondere, e quindi ti racconta una storia attraverso l'opera. Quindi tu non hai solo l'immagine di un diabolic,
certo.
o di, esatto, di una macchina, anche lui prende anche molto spunto, o di una locandina di un film, ma ti racconta anche una storia facendoti vedere anche cosa c'è sotto, sostanzialmente.
Okay.
Quindi è una sorta di serratura, buco della serratura da cui tu guardi e ti mostra anche quello che ti vuole raccontare.
Fantastico. Dunque, se volete avere comunque un'anticipazione proprio per capire visivamente di cosa stiamo parlando, vi consiglio di seguire la pagina di Instagram di Art & Co Gallery, che trovate come Art & Co Gallery, giusto? Scritto
Art & Co Gallerie.
Ah, gallerie?
Esatto. Gallerie.
Ah, ok,
sì,
perché giustamente brava, esatto, voi siete a Parma,
esatto.
Milano e a Lecce, quindi giustamente
Lecce.
È al plurale. E
esatto.
Che ci sono già alcune delle opere di Longo,
di Antonio Longo
nei post, perfetto, così
esatto.
se vi volete fare un'idea. E altrimenti il modo migliore, ovviamente, è venire domani sera verso le 18:30. Ok, io allora sì, io rilascio autografi, io se volete, sarò
certo.
in console, sarò impegnata.
Abbiamo il panchetto della Vale.
Se proprio ci tenete, volete venire, faccio selfie, faccio autografi, gratis. Però magari invece venite per le opere, che ne vale la pena, molto più del mio autografo. Ah, perfetto, perfetto. Ma fate una di quelle cose in cui fa una chiacchiera, un discorso, spiega le opere, o è un
certo,
po' timido lui?
Assolutamente. No, non è timido, quindi vi spiegherà le opere molto volentieri. Presenteremo appunto sia il libro d'arte, ma anche lui sarà assolutamente disponibile per parlare, per raccontarsi e raccontare le sue opere.
Perfetto. Ascoltali, rimani con noi che ascoltiamo una canzone. Quando torniamo continuiamo a chiacchierare, che magari ti chiedo due o tre robine del tuo lavoro, che è super affascinante.
Va bene, volentieri.
Grazie. Mahmood insieme ad Elisa con Rubini alle 19:54. Noi siamo in collegamento in esclusiva dalla galleria o da casa tua, Ali?
Dalla galleria.
Ancora a lavorare sei, questa staccanovista Alice.
Certo, sono in allestimento, siamo ancora qua.
Cosa dice tuo marito? È arrabbiato? Torna a casa, torna a casa.
No, assolutamente.
Sai che
sempre in giro,
sì, ma poi sai che a me di quello che dice il marito, proprio di solito,
sì,
tendenzialmente,
frega poco.
Esatto. Senti, raccontaci un po' di questa avventura, nel senso che io forse non te l'ho proprio mai chiesto come sei diventata curatrice di una galleria d'arte, che voglio dire, sa molto, sai, Charlotte di Sex and the City, o comunque sì, donna in carriera super busy e on top of her game, mi piace un sacco questa posizione tua. In realtà
allora,
poi ha sempre un diavolo per capello quando l'ha incontrati, però è fighissimo.
No, ma non dirlo.
No, è vero,
però, in realtà io ho cominciato a lavorare per la galleria diciamo in prima battuta come venditrice, quindi come venditrice di opere d'arte, anche perché la galleria ovviamente è una galleria commerciale, quindi noi vendiamo le opere d'arte che esponiamo, quindi non è di sola esposizione. E poi appunto sono, insomma, ho cominciato a lavorare come curatrice, come responsabile di galleria, quindi è un lavoro estremamente interessante e in cui bisogna essere, insomma, studiare tanto, è una cosa che mi piace molto. E si trovano anche tantissimi artisti.
Brava, ma quindi esatto,
poi
tu
si propone appunto le mostre, si propone di collaborare con noi e noi poi, insomma, cerchiamo di far sì che l'arte di ognuno degli artisti venga valorizzata non solo con una mostra che può durare, come in questo caso, appunto 2 o 3 settimane, ma anche con appunto libri d'arte.
Certo.
Attraverso, insomma, anche le altre nostre gallerie, facendogli conoscere il più possibile.
Tra l'altro, amici, io che non ne possedevo neanche uno, da quando ho cominciato a collaborare con loro e mi hanno dato tutti questi libri fighissimi, no? In casa mia sembra la casa di una persona un po' prestigiosa, vi dico. Quando uno entra dentro e vede la mia libreria, oltre alla collezione di Montalbano, che sono un po' più nazional popolari, poi ci sono sti libri belli,
che va benissimo,
sì sì sì, però vedi sti libroni bellissimi, no? Queste copertine tutte fatte, cioè sono proprio belli anche d'arredo, li ho anche sfogliati, giuro.
Certo.
Che li ho anche sfogliati. Senti, ma quindi tu nelle tue mansioni c'è anche scoprire nuovi artisti?
Certo.
Che
certo,
figo.
Si cercano artisti che possano appunto collaborare con noi e con cui appunto poi si lavora insieme. Ed è forse uno degli aspetti più affascinanti.
Perché poi magari trovate quelli, appunto, che ne so, a parte giovani, ma comunque non conosciuti, che magari stanno facendo fatica ad emergere, voi li avete trovati.
Certamente.
E li potete mettere sotto ai riflettori, che figo. E vuoi dirci,
esatto,
un caso in cui è successa questa cosa di cui siete magari particolarmente fieri?
Beh, in realtà per tutti i nostri artisti, adesso non saprei dire uno in particolare.
È come dirti a che figlio vuoi più bene, non si può dire,
però, però sicuramente c'è molta soddisfazione quando non solo c'è comunque da parte del pubblico si riesce a comunicare il valore appunto dell'opera artistica.
Certo.
Quindi che avere, comunque approcciarsi anche alle opere o alle gallerie d'arte non è qualcosa appunto di esclusivo o che riguarda solo chi ha una navicella spaziale o... È veramente, l'arte è per tutti quelli che hanno la voglia di capire.
Certo.
Quindi di non fermarsi al muro che a volte ci si automette davanti, del tipo io non ne capisco niente.
Ma io, guarda, sono la prima.
Non è vero, sono la prima.
Nel senso che all'epoca, prima di appunto di iniziare a frequentare più spesso la galleria, mi sentivo quasi in soggezione. Credo che sia un sentimento normale, nel senso che se non ti avvicini,
certo.
Vedi questo mondo dell'arte come lontano, no? Troppo prestigioso per te. Invece, voi siete molto bravi in questo, nel far sentire le persone a loro agio. È proprio uno spazio molto carino, molto accogliente, quello di Parma. Gli altri non li ho ancora visitati e non mi avete ancora invitato a Lecce, ma vabbè, fa lo stesso.
Perché non abbiamo ancora inaugurato specialmente. Adesso inaugureremo all'inizio dicembre,
okay.
L'11 di dicembre sarà inaugurato ufficialmente quello che è in realtà un palazzo delle arti.
Capito, cioè ho visto le foto e voi mi invitate a Parma, ma io voglio andare in quello a Lecce, scusa.
Certo,
no, a parte gli scherzi, se anche voi volete avvicinarvi a questo mondo che è davvero super interessante ed è meno difficile di come uno possa pensare, venite a trovarci domani. Questa è un'occasione perfetta per venire a trovarci domani alle 18:30 Art & Co Gallery, che è in Borgo Palmia numero?
In Borgo Palmia 4B.
4B, vabbè, che corto 4. Borgo Palmia, uno lo trova,
è piccolino,
sì,
esatto,
sì.
Vedete, c'è la possibilità ovviamente anche di fare un aperitivo all'interno della galleria.
Perfetto.
Sei fare gestito da Matt Bistro.
Che salutiamo.
Che salutiamo. ci sarò ovviamente io, ci sarà l'artista, ci sarà la Vale.
Ci sono io. Senti Ali, guarda, siamo arrivate alle 20, quindi saluta insieme a me i nostri ascoltatori e così gli diamo appuntamento. Io gli do appuntamento a lunedì, noi gli diamo appuntamento a domani in galleria.
Domani sera.
Vai a casa?
Buona serata.
O rimani lì ancora fino alle 3 del mattino?
Ma adesso vediamo.
Fatti i bravi, ma non troppo. Grazie, Ali.
Ti mando un messaggino quando arrivo a casa.
Va bene.
Ciao. Grazie mille.
Un bacio grande. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.